cultura che non ti aspetti.
E voi come state? Com'è stato questo primo giorno per molti di ritorno al lavoro, soprattutto per gli altri di ritorno a scuola? Si torna un po' ai ritmi così, quelli che ci accompagneranno attraverso l'autunno, l'inverno, per poi arrivare dritti dritti a una nuova estate. E sto già correndo troppo. Staremo insieme fino alle 18:30, io sono Sandy Altermat, grazie a Claudio Farinone ci ha portati fino a qua. Come sempre la cultura che non ti aspetti, abbiamo tanti temi oggi da affrontare, vogliamo parlare di una mostra, vogliamo parlare allora della mostra che si tiene al Max Museo Manifesti che Passione, parliamo dunque di tutto quel mondo legato alla cultura visiva. Partiremo però da un libro molto particolare che di fatto racconta della fine. Si intitola Svizzera, il tempo è galantuomo e illustra con testi e foto delle persone importanti del mondo culturale, non solo, che hanno scelto la Svizzera per viverci e che poi sono state sepolte da noi in Svizzera. Avremo anche un omaggio, vogliamo parlare di Rodolfo Valentino, che moriva 100 anni fa, ma soprattutto vogliamo parlare del concetto di divo, perché lui moriva e quel concetto lì si rafforzava e praticamente diventava quello che oggi sono le nostre star. Con Enrico Bianda parliamo di un concerto che si è tenuto nello scorso fine settimana in Italia dei CSI, dunque sono tornati insieme dopo quasi 30 anni, e poi in conclusione vogliamo parlare di un pettegolezzo letterario dell'estate. Insomma, vogliamo parlare di un libro appena uscito nel Regno Unito e negli Stati Uniti di Rachel Cusk. Ma tutto questo così, distribuito tra l'ora e mezza che trascorreremo insieme da qua in avanti. Incominciamo con la musica, che è quella di David Byrne, con Driver's License. Il brano non è suo, è il brano di una giovanissima Olivia Rodrigo. Si sono scambiati un po' dei brani ultimamente, ma la notizia non è tanto che lui riprenda questo brano, che magari poi riconoscerete, ma è che sta trasformando anche il suo ultimo tour, Who is the Sky, in un nuovo film concerto, e a dirigerlo sarà Brady Corbett, il regista di The Brutalist. La particolarità è che questo regista ha girato già i concerti di Baltimore, città in cui Byrne è cresciuto, in pellicola 70 mm, un formato cinematografico veramente gigantesco utilizzato proprio per ottenere delle immagini molto ricche e spettacolari. Byrne stesso ha raccontato di non aver tanto capito inizialmente di che cosa si stesse parlando. Noi aspettiamo di vedere questo film, visto che lui è capace a trasformare questi film in degli eventi incredibili. Abbiamo già avuto la possibilità di vedere appunto suoi concerti diventati film, tra un attimo vi dico di più, intanto però ce lo ascoltiamo.
I got my driver's license last week, just like we always talked about, 'cause you were so excited for me to finally drive up to your house. Today I drove through the suburbs crying, 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde boy, the one who always made me doubt. He's so much younger than me, everything I'm insecure about. Today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be okay. Song about me, 'cause you said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them, they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and I pictured I was driving home to you. I know we weren't perfect, but I never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be okay now that I'm gone. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street.
Quel per sempre che ci si dice quando si è innamorati era David Byrne con la sua versione di Driver's License di Olivia Rodrigo, il film di cui stavo parlando prima, ovviamente quello trasformato in un film culto, e quello di Jonathan Demme, Stop Making Sense, parlando appunto di film e concerti di David Byrne. Ora però parliamo di un'altra cosa, parliamo di un libro, ve ne ho accennato in apertura, e delle personalità illustri che nel XX secolo hanno deciso di passare gli ultimi anni della propria vita in Svizzera, e sempre in Svizzera poi sono state sepolte. Parliamo di personaggi come Carl Gustav Jung, questo era svizzero di fatto, ma anche Thomas Mann, James Joyce, Rainer Maria Rilke, Jorge Luis Borges e tanti altri, anche Charlie Chaplin. E di queste tombe e quindi dei cimiteri svizzeri parla il libro pubblicato da Humboldt Books Svizzera, Il tempo è galantuomo, scritto da Rosa Matteucci con le fotografie di Louis De Bell. E noi siamo al telefono con Rosa Matteucci. Benvenuta qui a K, buongiorno.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, questo volume propone un itinerario di viaggio abbastanza insolito. Allora la prima domanda è, che può sembrare banale, ma insomma, com'è che è nata questa idea di raccontare la Svizzera attraverso i suoi cimiteri?
E niente, mi è venuta così. Alcune tombe io le avevo già viste, tipo quella di Jung, Rilke, Canetti. E poi ce n'era qualcun'altra, per cui ho pensato di imbastire una sorta di piccolo pellegrinaggio attraverso questi cimiteri. Mm-hmm. Per cui ognuna di queste tombe rappresenta chi la letteratura, chi la poesia, il cinema, la moda, la filantropia, lo sport, la psicanalisi, la religione.
Ma dunque questo libro è proprio strutturato come un viaggio?
Sì, è un viaggio in relazione a questi campi che ho appena illustrato, no?
Ha scoperto come mai questi personaggi hanno deciso di venire a vivere in Svizzera, alcuni alla fine della loro vita, altri neanche tanto?
Ma le loro biografie sono le più varie. Ritengo che la scelta della Svizzera in cui vivere e poi anche farsi seppellire per questi personaggi, adesso a parte Canetti che abitava a Zurigo, anche Jung, no? Mm-hmm. E anche Thomas Mann, insomma, abitava a Zurigo. Sia legata al fatto che avendo vissuto delle vite, alcuni proprio sul palcoscenico, personaggi comunque assai famosi, la Svizzera, la caratteristica principale che io noto della Svizzera è che c'è uno stile di vita, una riservatezza che è difficile trovare altrove. Poi i paesaggi sono particolarmente ameni, e ripeto, io penso che sia proprio la riservatezza, il fatto che esiste una privacy che abbia fatto sì che poi questi personaggi, insomma, ci abbiano anche in parte vissuto, e sicuramente ci si sono fatti seppellire. Coco Chanel è morta al quinto piano dell'Hotel Ritz, dove lei viveva, aveva tutto il piano dell'albergo, però si è fatta poi seppellire a Losanna. Mm-hmm. Gli altri stavano lì quando sono morti, non so, Joyce, no?
Infatti siamo accoglienti e discreti. Questo è vero che ancora oggi è abbastanza vero, anche se il mondo è un po' cambiato e magari la fotografia con la persona famosa che si incontra scatta. Comunque le vicende legate ai vari personaggi ci portano anche a esplorare questi diversi ambiti, immagino, no? Appunto della poesia, della letteratura, della religione. Quanto,
sì, certo.
Quanto conta la biografia e quanto conta poi la loro vita in Svizzera? E immagino anche la tomba e il cimitero.
Ma le biografie sono note perché erano personaggi, ciascuno a suo modo, famosi. Sicuramente Chaplin, famosissimo, Grazie Spetti, anche la Coco Chanel, Borges, Nabokov, gli scrittori partecipano, diciamo, di un altro ambito. Jung, famosissimo, famosissimo anche lui, Monsignor Lefebvre, altrettanto famoso per tutta la faccenda dello scisma. Per cui sicuramente sono personaggi di grande impatto, perché penso che ciascuno di noi, in qualche maniera, penso che nella vita li abbia sfiorati quasi tutti. Io sono una grande frequentatrice dei cimiteri, perché ritengo che i cimiteri siano il biglietto da visita delle città,
Sì.
in primis delle città dove sorgono e poi anche del paese dove sono ubicati. Quello che ho notato nelle peregrinazioni nella Confederazione è che, a differenza di quanto per esempio avviene qui in Italia, le tombe sono più rarefatte, c'è più spazio, e poi sono dei giardini fioriti molto, molto, ma molto curati. E qui in Italia non è sempre così, i cimiteri sono sovraffollati. Quindi l'approccio che tu hai, entri sì in un luogo dove stanno i morti, è comunque qualcosa che ti perturba. Infatti, però in Svizzera sono come dei parchi fioriti, ma
Sì, dopo
nonostante
c'è
ciò,
anche una grande differenza tra il cimitero cattolico e protestante,
certo,
sì, che
assolutamente,
appunto è più arioso,
però
magari.
sì, quello che io diciamo, questo pellegrinaggio è stato fatto sì per scrivere una sorta di reportage, però con l'animo da parte mia di compiere un'opera di carità, perché comunque visitare i morti è un'opera di carità, quindi l'ho sempre fatto con massimo rispetto. E poi strada facendo, si è aggiunto qualche altro defunto, perché io originariamente volevo dedicarmi esclusivamente a Rilke, Chaplin, Lefebvre, Jung e Canetti. Però Joyce sta appiccicato alla tomba di Canetti, per cui non potevo, no, anche se io poi l'ho pubblicamente disconosciuto. E poi appunto strada facendo vado nel cimitero dove c'è la tomba di Henri Dunant, che ha una biografia sconvolgente, Dunant, e in capo nella lapide della Ioanna Spyri, la pedagoga,
Certo.
e quindi dico, poveretta, ci sta anche lei, però insomma non è un personaggio su cui io mi sia effusa in particolare, anche perché quando in Italia trasmettevano in televisione quei cartoni animati di Heidi, io ero grande, cioè non è che
Sì.
guardavo Heidi, ascoltavo Jim Morrison, quindi cioè,
Sì.
non è della mia generazione. Quindi insomma, ecco, si è un po' aggiunto. Poi Patricia Highsmith, che poeta, lì ha
Certo.
campato tanti anni a
Qui
Tegna,
da noi, sì.
e c'ha quella cosa di quell'oculetto piccolo, piccolo, piccolo.
È vero.
Sicuramente manca, ma perché era una questione di tempo, e a me duole Giacometti, perché ho un'adorazione per Giacometti, Hermann Hesse non ce l'ho voluto mettere ad hoc perché non mi piace,
Ah, così
anche se
proprio, a gusto
insomma ho le...
personale, va bene.
Sì,
Sì,
beh, ma l'idea è partita da me,
certo.
quindi lo psicopompo sono io e decido io, per cui è andata
È
così.
andata
Sono
così.
stata rimproverata di non averci messo. Io sono stata nella casa museo di Montagnola,
Certo.
del Maestro Conò,
Sì.
però non lo amo affatto, lo trovo molto datato, e quindi non ce l'ho messo, cioè, ho messo quelli che mi piacevano. Però ecco, la
Beh,
Spyri l'ho messa
sì,
perché è grande pedagoga,
certo.
Madonna, insomma, molto avanti, no? Anche perché poi la pedagogia della Spyri connaturata al territorio, quindi alle montagne, il pastorello con la capretta, cioè una condizione di vita particolarmente dure, no?
Sì.
Quindi questa donna era sicuramente commendevole. Ecco.
Allora, io la ringrazio, ho apprezzato l'onestà. E dunque, ripetiamo per Humboldt Books, si intitola Svizzera, il tempo è galantuomo di Rosa Matteucci. Grazie e grazie mille. Questo è il libro di cui abbiamo
Grazie.
parlato. Buona serata.
Buon proseguimento.
Did you ever want it?
Abbiamo rotto il ghiaccio dunque con questo libro Svizzera, il tempo è galantuomo, che ci racconta delle tombe di personaggi illustri nella nostra Svizzera di Rosa Matteucci. Ci sono anche le fotografie di Louise de Bel, volevo sottolineare anche questo. E volevo anche sottolineare la bellezza del brano che abbiamo appena sentito di Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Forse qualcuno la ricorda, era la sigla di una serie che ormai è andata in onda già tanti anni fa, 2017, era bellissima. Big Little Lies.
K.
Adesso cambiamo davvero argomento perché vogliamo parlare di pubblicità, di manifesti, insomma, di quello che purtroppo i nostri schermi oggi hanno la possibilità di sbatterci in faccia centinaia di volte al giorno quando magari non ci servono. Stiamo parlando delle pubblicità, la maggior parte delle volte non le vogliamo vedere perché ci impediscono di vedere quello che invece stiamo cercando. È il prezzo che paghiamo per vedere e leggere molti contenuti a livello gratuito. La pubblicità, che non è sempre stata così, però, che una volta era considerata un'arte che con la bellezza e l'intelligenza cercava di convincerci di qualcosa, a prendere qualcosa, a vedere qualcosa. Insomma, per questo alcune di queste pubblicità sono oggi oggetti da collezione. Forse perché non sono pubblicità qualsiasi, ma cartelloni e manifesti che raccontano la storia della comunicazione visiva. A Chiasso il Max Museo espone alcune di queste grafiche che un tempo appartenevano a dei collezionisti. La mostra si intitola Manifesti, che passione, una collezione di collezioni, e si può visitare ancora fino all'8 novembre. Abbiamo con noi al telefono la co-curatrice della mostra e direttrice del Max Museo, Nicoletta Ossanna Cavadini. Buonasera, ben ritrovata.
Buonasera, un cordiale saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
Allora, io so che sono molte le persone che sono appassionate di comunicazione visiva, di grafica, perché è ovunque nelle nostre vite ed è anche facile innamorarsi di qualcosa di bello. I manifesti si trovano tra la creatività artistica e la necessità concreta però di incentivare, convincere appunto a qualcosa, a un acquisto, a una visita, a un luogo, scoprire qualcosa, che è la parte interessante dell'arte della comunicazione visiva. Parliamo un po' di questa mostra che appunto si può vedere al Max Museo. Mi dica qualcosa per rompere il ghiaccio. Sì.
Certo. È una mostra estremamente affascinante perché tutti noi siamo abituati a guardare con stupore, a volte anche con approvazione o disapprovazione, un manifesto. All'epoca, quindi siamo alla fine dell'Ottocento e con le prime battute del Novecento, cominciano a trovarsi i manifesti che venivano stampati con un'innovazione, la cromolitografia. Quindi dalla carta stampata, prima, che si usava soprattutto per i teatri, per gli spettacoli, che era di solito a due, massimo tre colori, ecco che con questa innovazione tecnologica si può arrivare a un manifesto colorato e quindi subito si industriano gli imprenditori e assoldano degli artisti che facevano l'Accademia di Belle Arti, che quindi erano proprio artisti tout court, che diventano con una nuova professione i cartellonisti. Mm-hmm. Ed era una professione che affascinava molto, perché anche i giovani, soprattutto i più abili con grande capacità anche di persuasione, perché la chiamavano proprio l'arte della persuasione. E dato che nasce in Francia, si chiama réclame e non pubblicità. E questo aspetto così armonico, potremmo dire, arriva a sorprendere tutti e non ha ancora una disciplina specifica. Quindi iniziano quelle che noi chiamiamo le affissioni oggi nei muri della città, soprattutto in centro, quelli più visibili, e si affastellano diversi manifesti, che sono per lo più figurativi, che imitano appunto i paesaggi, la natura, e riguardano soprattutto nella fase iniziale i grandi, potremmo dire, vie di trasporto, come le ferrovie, come anche le funicolari, o anche le città con l'aprire del nuovo secolo verso il turismo nascente. Ecco che sono molto affascinanti, sono belli, e proprio nella prima sala del Max Museo iniziamo proprio con questa apertura che scandisce anche un po' la storia del manifesto, e cioè del tema legato all'ambiente e ai trasporti. Man mano, ormai siamo già sugli anni 20 e 30, ecco che le industrie nascenti capiscono la grande potenzialità di questo mezzo, anche perché dobbiamo per un momento dimenticare la televisione, l'iPad, qualsiasi sistema che noi oggi utilizziamo per vedere la pubblicità e pensare alla potenzialità di questo nuovo mezzo. Quindi ecco che entra prorompente il prodotto, ed ecco che questi manifesti illustrano i vari prodotti che si potevano trovare nei negozi dell'epoca e cercano di accattivare la nostra attenzione in maniera curiosa, in maniera a volte anche screanzata, come dicevano i ben pensanti. e introducendo sempre di più slogan, modalità colorate, gestualità molto evidente e un lettering, e quindi delle scritte sempre più strutturate e curiose.
Però lo
Ecco
possiamo
che è la
dire
seconda
che,
sala.
ecco, però lo possiamo dire, confronto ad oggi, che predominava la bellezza, insomma, il messaggio è vero che era importante, però è vero che predominava proprio l'estetica del manifesto. E quella è la grande differenza, no?
Sì, è un passaggio che accompagna anche tutta la storia dell'arte. I manifesti poi entrano nei musei, incominciano a essere anche storicizzati e difatti dall'arte figurativa si passa all'arte liberty, quindi con queste forme sinuose, con questi aspetti floreali, poi via più c'è l'elemento dell'art déco, quindi anche queste scritte molto morbide e molto piacevoli alla vista, la figura femminile. È molto enfatizzata nelle sue forme, nella sua enfasi della bellezza. E c'è tutta un po' la storia dell'arte anche attraverso il manifesto e si parlava all'epoca di scenografia di strada. Quindi questi manifesti dovevano stupire per la loro bellezza e anche essere capaci di dare un chiaro messaggio a un pubblico indifferenziato. È anche questo un aspetto molto bello della cultura della comunicazione visiva del manifesto. Dobbiamo pensare che in quegli anni, inizio Novecento, c'erano anche moltissime persone che non sapevano leggere e quindi attraverso l'immagine e il disegno che rappresentava potevano intuire quello che era il messaggio del prodotto. Quindi c'è un momento di passaggio per arrivare sempre più alla delineazione di quella che sarà poi l'introduzione della fotografia nei manifesti e dove la fotografia prenderà il posto al disegno, al manifesto disegnato. Ed ecco che quindi il manifesto si parla di manifesto che viene strutturato anche nascono le scuole di grafica. La Svizzera è un'antesignana in questo, le famose Kunstgewerbeschule, quella di Zurigo e quella di Basilea, avrà un'importanza fondamentale anche nella cultura europea per l'innovazione, per la modernità, per la capacità di mettere insieme collage, scritte e messaggio.
Abbiamo
E
già
quindi
avuto
ecco che ci
praticamente
caratterizza.
una lezione sulla storia della comunicazione visiva. E visto che non abbiamo più molto tempo, le chiederei giusto di andare un po' più a fondo del sottotitolo di questa collezione di collezioni. Di quali collezioni si tratta e come sono arrivate tutte a voi?
Sì, in questo caso non ci sono prestiti nella mostra del Max Museo, ma sono tutti manifesti che sono presenti in collezione. E la collezione in particolar modo si forma sia per acquisizione, ma anche per donazioni. In questo caso abbiamo desiderato esporre una selezione molto bella, molto particolare, molto incuriosente, delle donazioni che sono entrate in questi ultimi 15-17 anni, che facevano parte di artisti che avevano la propria collezione grafica e quindi che donavano il loro intero archivio, come possiamo ricordare Hans Weibel. Lo stesso Orio Galli, che hanno contribuito notevolmente quindi all'importanza della collezione del Max Museo e invece tanti altri singoli appassionati, cultori della materia o anche neofiti che però hanno acquistato uno o più manifesti e che hanno desiderato lasciarli al Max Museo perché hanno capito che è la casa giusta che li
Sì,
conserva, li studia e li promuove. Ecco che
assolutamente,
quindi
sì.
è molto bello pensare che tutti questi manifesti sono arrivati da donazioni piccole e grandi e che formano così una collezione pubblica importante a disposizione di tutti e che anche i giovani possono venire a studiare al CIAG, al Centro Internazionale d'Arte Grafica, che è proprio di fronte al Max Museo.
Nicoletta Osanna Cavadini, io la ringrazio tantissimo. Ricordiamo la mostra Manifesti che passione, una collezione di collezioni visitabili al Max Museo di Chiasso ancora fino all'8 novembre. La ringrazio e le auguro una buona serata.
Grazie a tutti voi, ci sono tanti eventi per poter scoprire anche piccole curiosità dei manifesti.
Ne sono sicura. Grazie mille, arrivederci.
Arrivederci.
E si sono fatte le 17:30 minuti. Abbiamo parlato di questa mostra super interessante. Tra poco andremo avanti e parleremo di altre cose che vi ho annunciato in apertura, ma che vi ricorderò tra poco. Adesso lasciamo lo spazio all'informazione. Sono le 17:31 minuti. Lei si chiama Somi, è stata la prima donna di origine africana, lei è di origini ruandesi e ugandesi, a ottenere una nomination ai Grammy Awards in una categoria jazz. È appena uscito il suo nuovo disco, Somi, è il nome d'arte di Laura Kabasomi Kakoma, e questo singolo che abbiamo appena sentito si intitola Skin to Skin. Ora, ne abbiamo accennato in apertura, quest'anno cade una ricorrenza importante per il cinema, sicuramente ne avete letto o sentito per la sua storia, per il modo in cui si è evoluta la figura di questo personaggio, del divo, della star, stiamo parlando di Valentino. 100 anni fa, infatti, moriva a 31 anni Rodolfo Valentino e nasceva contemporaneamente appunto il divo, figura così irraggiungibile che i fan possono solo adorare da lontano, e nel tempo di divi e dive ce ne sono stati tanti, la figura stessa della diva si è trasformata profondamente, ma secondo molti storici del cinema il divismo nasceva proprio con lui nel 1926. Torniamo allora a quell'epoca per analizzare sia il percorso di Rodolfo Valentino, sia perché con lui si fa coincidere la nascita di questo fenomeno. E dunque io saluto qui con noi a K Angela Bianca Saponari, storica del cinema e docente all'Università Aldo Moro di Bari, che ci accompagnerà in questo percorso ritroso nel tempo su questo tema. Buonasera e bentrovata K.
Buonasera a tutti voi. Grazie per questo invito.
È sempre bello parlare di divi e di personaggi che hanno fatto la storia del cinema. Intanto inquadriamo storicamente Rodolfo Valentino, perché è vero che molti giusto sanno chi è stato, ma lo sanno in modo molto vago, perché stiamo parlando di tanti anni fa, stiamo parlando del cinema muto, magari uno ha in mente qualche immagine.
È vero.
Raccontaci,
è vero, soprattutto i giovanissimi,
i giovanissimi
ne hanno sentito parlare perché il suo nome ormai è entrato nella leggenda, viene considerato, come dicevi, una se non la prima grande star della Hollywood classica. Mm-hmm. Tuttavia probabilmente non hanno mai visto un film di Rodolfo Valentino, e questo significa che il divismo in qualche modo trascende la dimensione iconica, no, di queste star. Succede anche alle star dei decenni successivi, perché Valentino è una star del muto, è un ragazzo che parte dalla Puglia agli inizi degli anni 10. Lui era nato nel 1895, nello stesso anno in cui nasceva il cinematografo, a Taranto, in provincia di Taranto, a Castellaneta, e aveva deciso poi di partire, come tanti della sua generazione, per l'America in cerca di successo, in cerca di un futuro migliore. E nel 1913 era approdato prima a New York, dove aveva fatto le prime esperienze in ambienti cosmopoliti, anche molto raffinati. Ricordiamo che Valentino nasce in una famiglia un po' diversa da quelle contadine del sud, perché suo padre era un veterinario e anche un militare di cavalleria, cosa che influenzerà moltissimo anche la sua passione per i cavalli, che ritroviamo nei suoi film. Lui spesso cavalca, no? Nei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, piuttosto che nello Sceicco. E da una madre francese, di origini francese, che lo educa un po' alla cultura, alla raffinatezza. Quando arriva in America comincia a fare mestieri molto umili prima di approdare al cinema, che però lo aiutano moltissimo, perché per esempio impara a ballare il tango. Mm-hmm. E la scena cinematografica che maggiormente lo caratterizzerà sarà proprio nei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, la famosa scena del tango che lo trasformerà davvero in un'icona e in un sex symbol, diremmo oggi, senza precedenti.
Ma dunque il Latin Lover appunto nasce anche da lì, proprio perché era diverso dall'americano.
Sì, era diverso dall'americano, era diverso dalla virilità maschile, no? Che la cultura americana diffondeva in quel tempo. Aveva dei tratti estetici molto particolari, lo sguardo tagliato e truccato in un certo modo lo rendevano esotico per la cultura americana, e in qualche modo anche la sua evoluzione divistica lo renderanno trasgressivo ed esotico. Non a caso, nella sua breve ma intensa carriera, lui incontrerà una donna, la sua seconda moglie, che è una costumista famosissima, Natasha Rambova, della Hollywood dell'epoca, che contribuirà attraverso i costumi, attraverso delle scelte estetiche, a rendere la sua immagine così diversa da quella degli uomini che Hollywood in realtà proponeva negli stessi anni. E questo ha alimentato poi veramente molta come dire, una variante, no, di letture del personaggio, perché Valentino è stato, diciamolo, sia un modello, no, di mascolinità desiderata, sognata, agognata dalle donne, che ricordiamolo, all'epoca erano trainanti nell'industria americana, perché compravano le riviste divistiche, no, perché sognavano insieme agli uomini grazie all'immaginario che il cinema riusciva a costruire.
Certo, ti faceva sognare, giustamente.
Certo, Valentino è diventato anche un'icona gay, e voglio ricordare semplicemente Hollywood Babilonia, il film di Kenneth Anger dedicato al retroscena, no, all'aspetto più dark della Hollywood classica, uno fuori dei lati, Valentino, interessanti nella loro, come dire, ambiguità.
Angela,
e quindi,
però,
come tutte le grandi icone,
no, vai pure avanti.
No, dicevo, come grande icona, porta con sé questa complessità, per cui la sua figura ci risulta ancora oggi molto interessante.
Allora, tu sei esperta perché sei anche coautrice del volume uscito qualche giorno fa insieme a Repubblica dal titolo Rodolfo Valentino, l'uomo, il divo, la leggenda. Allora, una delle domande che arrivano in questa parte di storia, in questo secolo, è stato costruito come spesso vengono costruiti oggi, o lui, perché tu mi dicevi, sapeva cavalcare, cavalcava nei film, sembra quasi che lui potesse decidere di fare quello che voleva.
Allora, lui arriva a Hollywood alle soglie degli anni 20, in un momento in cui lo star system sta costruendo. E i primi ruoli sono dei ruoli molto marginali. Lui inizia facendo la comparsa, come spesso accade. Però le caratteristiche dei personaggi incidono chiaramente nelle scene, in qualche modo ne percepiscono il carisma e lo sfruttano cinematograficamente. Detto questo, però, siamo in un'epoca in cui le produzioni hanno una grande propensione a costruire a tavolino le figure di star, che poi devono commercializzare, no? Per renderle interessanti agli occhi del pubblico e per il mercato. E questo significa che a un certo punto Valentino entra dentro quella spirale di produzione, no? Così tanto bene organizzata, al punto da volersene presto allontanare. E infatti cambierà spesso le sue collaborazioni, passerà dalla MGM alla Paramount ad altre società di produzione, perché vorrà cercare degli spazi di autonomia dentro questo processo che diventa sempre più imbrigliante, passatemi il termine, e che caratterizzerà poi tutto lo star system degli anni 30, ma soprattutto 40. Pensate ai vari attori come la Monroe, no? Ma tanti altri.
C'è una
Quindi
relazione tra
siamo
la
un po'.
morte, c'è la relazione tra la morte improvvisa, inaspettata e in giovane età e la consacrazione del mito, secondo te?
Secondo me sì. Valentino muore, lo dicevi prima, a 31 anni per una peritonite acuta, all'epoca accadeva, però la reazione del pubblico fu straordinaria. Migliaia di persone infatti si riversarono per strada per assistere al doppio funerale, uno a Los Angeles e uno a New York, mentre tutta la stampa internazionale dedicava spazi smisurati a questo evento, che è diventato davvero il primo grande evento mediatico globale del Novecento. E proprio per questo nacquero gli episodi di isteria collettiva, le manifestazioni di dolore pubblico, figure iconiche di donne che portavano i fiori sulla sua tomba. Ma quello che conta è il fatto che, essendo morto così prematuramente, questo ha impedito il naturale logoramento sia del corpo, no, che del viso di Valentino. E la sua figura, secondo me, è rimasta cristallizzata un pochino, no, in una dimensione simbolica che è destinata a sopravvivere alla sua stessa esistenza storica, un po' quello che è successo a tanti divi, no, del Novecento, le grandi pop star, no, le star del rock che sono morte prematuramente e sono rimaste però così tanto ferme nel nostro immaginario.
Sì, e pensando anche a quelli più vecchi, pensiamo a Marilyn Monroe, James Dean, insomma, ce ne sono stati tanti, certo.
Ma anche
E
nel mondo
anche,
della musica, no? Anche nel
certo,
mondo della
sì, pensiamo a Amy Winehouse e molti altri.
Esatto.
Allora, grazie mille, Angela Bianca Saponari, abbiamo parlato anche noi dei 100 anni dalla morte di Rodolfo Valentino. Ti auguro una buona serata e ti ringrazio per essere stata con noi.
Grazie, no, io che ringrazio voi e saluto il vostro pubblico.
Grazie, a presto.
A presto.
And the horses won. Since I was a little child, thousands of horses, indomitable and wild, against my head. guess my heart. All what they wanted is to go outside.
So I tried,
tried to pet them.
I tried,
tried to lead.
I tried,
tried to control them.
They
run on tears.
I stopped,
stopped to feed them.
I
let them starve.
I starved,
starved to tame them.
They
turned me out of free.
And the horses won.
È davvero brava. Alle tastiere, alla programmazione elettronica, si chiama Maryam Aboulaoufa. Si intitola Horses questo pezzo che abbiamo appena sentito. Lei è marocchina. Abbiamo parlato di cavalli, di gente che cavalca e che ne ha fatto anche un po' un marchio. Abbiamo parlato di Rodolfo Valentino e tra l'altro posso anche segnalarvi un articolo sul nostro portale Cultura RSI. Lo cercate, si intitola La fine degli dèi di Hollywood, l'età d'oro dei grandi studios costruiva icone irraggiungibili. Adesso ascoltiamo ancora una canzone, si intitola Maria, e dopo parliamo del Cappa e Libertà, perché molti di voi sicuramente sono stati in vacanza e spesso quando andiamo in vacanza andiamo anche a fare cose che magari facciamo anche a casa, ma riusciamo a fare di più quando siamo in vacanza perché abbiamo più tempo nelle altre città. Stiamo parlando di musei, andare al museo.
Thank you.
chiama Moises dos Santos e appunto il brano si intitola Maria. Allora, ho scoperto della Museum Fatigue, ho scoperto questa cosa che un pochino mi ha rincuorata, perché ho scoperto di non essere sola in certi comportamenti, in quei piccoli difetti, o quelli che difetti potrebbero sembrare, ma che poi in fondo niente, caratterizzano solo il nostro modo di stare al mondo. Non so se succede anche a voi, ma quando vi capita di andare al museo, di andare a una mostra. Allora, di solito io inizio sempre con le migliori intenzioni, quasi sempre mi prendo la visita guidata, quella audio quando non posso seguire una persona, quella audio la posso seguire anche al mio ritmo, guardo tutto, leggo le didascalie, anche se mi devo avvicinare tantissimo perché non ci vedo bene, mi sento anche un po' in colpa perché ci metto troppo a leggere, sto davanti al testo e lo copro per chi è dietro di me e che magari vorrebbe leggere o guardare il quadro o quello che insomma sto leggendo, e dunque mi avvicino, torno indietro, ascolto. Poi a un certo punto, chissà perché, smetto di impegnarmi, mi perdo via. Alcune opere le guardo di sfuggita, mentre il monologo interno magari mi dice questo non mi piace poi così tantissimo, e non sto più ascoltando nemmeno l'audioguida, ed è come se fosse scaduto il tempo. E non stiamo parlando di disinteresse, assolutamente no. Ecco, ho scoperto che questa cosa ha un nome ed è Museum Fatigue, la stanchezza da museo. E a quanto pare non è una cosa dei nostri tempi, se ne parla da più di 100 anni. Nel 1916 Benjamin Gilman del Museum of Fine Arts di Boston pubblicò uno studio dedicato proprio alla museum fatigue, e che si concentra non solo nella testa ma anche nel corpo, perché visitare un museo è anche un piccolo lavoro fisico: stare in piedi, camminare lentamente, fermarsi, ripartire, piegarsi per leggere, allungare il collo per vedere meglio. E poi c'è la testa, appunto. In un museo il nostro cervello riceve continuamente informazioni nuove, immagini, nomi, epoche, date, materiali, simboli, testi, eccetera, e deve anche continuare a decidere: adesso questo lo guardo, questa informazione la voglio immagazzinare, oppure passo via e mi godo la vista di quello che sto vedendo e basta. Leggo o non leggo? Questo lo salto o non lo salto? Insomma, un sacco di decisioni, un sacco di cose che succedono nella nostra testa. E poi gli studi, perché ci sono anche degli studi sui visitatori che hanno osservato che l'attenzione tende a rimanere alta nella prima parte della visita, comincia poi a diminuire se circa dopo mezz'ora, che mi sembra anche un po' poco, perché spesso i musei insomma ci accolgono per un sacco di ore, ed è vero che mezz'ora è un po' poco, però è vero che a quanto pare questo è quello che succede a molte persone. È una buona notizia? Non lo so. Io pensavo davvero di essere sola in questa cosa, che dopo un po' non riuscivo più a concentrarmi su quello per cui ero andata a visitare, e che bello quando intravediamo, insomma, la panchina, il divanetto, lì nella sala del quadro importante, di quello più bello. E dunque siano lodate le panchine, i divanetti, quelle piccole distrazioni che poi ci danno la possibilità di riprenderci e riprendere magari da zero, per avere un'altra mezz'ora di grande concentrazione.
May freedom become you, heal the hole within. Earth is bleeding, air is leaking, pain is feeding the pain. Peace be upon you. Upon you, all the ones who ache, may
Venerdì e sabato scorsi a Marzabotto vicino a Bologna si sono tenuti i primi due concerti della reunion dei CSI al completo. Dopo quasi 30 anni Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Giorgio Canali, Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli e Ginevra Di Marco sono saliti sul palco in una località storica e tragica al tempo stesso, a Montesole. Ci racconta tutto il collega Enrico Bianda, che era lì sabato sera per la seconda data del concerto della reunion. Ciao Enrico.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Sam.
Allora, forse vale la pena effettivamente dire qualcosa sui CSI, o meglio su chi erano e chi sono oggi, perché appunto in mezzo ci sono quasi 30 anni.
Sì, hai ragione, il CSI, che è un po' l'acronimo per Consorzio Suonatori Indipendenti, sono stati la band che nasce dalle ceneri dei CCCP. Storicamente cosa succede? C'è la caduta del muro di Berlino e il successivo dissolvimento dell'Unione Sovietica. Insomma, da una parte l'immaginario punk e dall'altra l'anima filosovietica della band perdono un po' la loro spinta dirompente, portandolo i CCCP allo scioglimento. Allora, fai conto, siamo nel 1990 e Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni si uniscono ad alcuni fuoriusciti dell'ITFIBA e ad altri musicisti. Dunque, insieme nascono i CSI e sono Giorgio Canali, Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli, questi ultimi due venivano dai Litfiba, e Ginevra Di Marco, che appartiene a una tradizione vocale molto legata alla tradizione popolare. Insieme dunque nascono i CSI e nel 93 si ritirano in Bretagna per registrare il loro primo storico album in studio, che è Co de Mondo. Va detto, i CSI musicalmente si allontanano dal punk, non sperimentano con la musica elettronica e industriale come facevano i CCCP, ma mantengono il loro gusto per la melodia e per le canzoni, così come manterranno l'immaginario ispirato a luoghi stranieri e remoti. La scrittura di Giovanni Lindo Ferretti diventa un po' più mistica, riflessiva e apocalittica. E quindi la disgregazione della Jugoslavia come tema, la memoria storica della resistenza italiana e le tradizioni contadine emiliane, insomma, diventano tra i principali riferimenti delle canzoni dei CSI, così come la fascinazione per il misticismo dell'Asia orientale, cioè un riavvicinamento alla spiritualità e alla religione cattolica per Giovanni Lindo Ferretti, tema questo che sarebbe poi diventato centrale nei suoi lavori da solista, anche in qualità di scrittore, e forse tra i motivi dello scioglimento all'inizio del 2000.
E dunque adesso siamo qua, dopo quasi 30 anni, una manciata di concerti in luoghi molto singolari. Io però vorrei anche sapere di questa reunion. È stata nostalgica o hai visto o sentito qualcosa di nuovo?
Allora, la mia impressione, ma anche quella di tutti quelli che erano lì e anche un po' scorrendo la rassegna stampa in questi ultimi dei giorni, è che c'era il rischio nostalgia, ma sul palco questa nostalgia è stata cancellata completamente. Dicevi poche date, tutte ai margini dei circuiti commerciali, e questo è un po' in linea con l'animo della band, prezzi molto popolari, concerti a 40 euro. Questo ritorno io credo che vada letto almeno in due modi. Da una parte c'era forte la sensazione che con l'attenzione creata dal ritorno dei CCCP nell'ottobre del 2023, insomma, quello era stato un recupero molto strutturato, altisonante, anche noi lo abbiamo celebrato a Rete 2, va detto, con mostre, dischi, concerti ed eventi. Insomma, a quel ritorno sembrava mancare qualcosa, no? Tanto era stato fatto, ma dal punto di vista musicale, proprio prettamente musicale, va detto che l'impronta che i CSI avevano lasciato sulla musica degli anni 90 italiana era così importante e imprescindibile che probabilmente la strada era già stata tracciata. Quindi, insomma, dovevano tornare. Qui forse sì, c'è un po' di nostalgia. Dovevano tornare perché in fondo, e lo si è visto fin dalle prime note del brano In Viaggio, il primo della scaletta di sabato, a Montesole i CSI non avevano mai idealmente smesso di suonare insieme. Non so se riesco a farmi capire. Voglio dire, per 30 anni non l'hanno fatto fisicamente, perché ognuno poi seguiva la propria strada. Ma tant'è, insomma, ritrovarli sul palco è stato per tutte 10.000 le persone che per ora li hanno visti, stasera si riparte con un altro concerto a Verona, è stato davvero un ritorno a casa.
Sì.
Però ci sono degli aspetti, dimmi.
Che poi nostalgico non è per forza negativo, no? C'è anche il nostalgico bello, c'è questo ritorno, proprio un abbraccio nuovo in questi anni 2000 che ci sta tutto.
Sì, ci sta ed è proprio l'aspetto che volevo mettere in evidenza, perché c'è un aspetto, come dire, simbolico, epico, che appartiene alla loro musica e ai loro testi. Perché quando sono nati i CSI, qualcuno lo ricorderà, sono arrivati anche in Ticino, hanno fatto uno show proprio in RSI, nel momento di massimo fulgore della band, no? Quando sono nati l'Europa guardava attonita la guerra civile nella ex Jugoslavia, guardavamo tutti con un senso di impotenza e rabbia quello che succedeva a Srebrenica, a Mostar, a Vukovar, a Sarajevo. Osservavamo i primi tentativi di rimuovere le memorie antifasciste che reggevano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e si notava l'avanzare di un modello produttivo e di organizzazione del lavoro a carattere globale. E allora quei testi che all'epoca parlavano di un mondo contadino, di biblioteche che bruciavano a Sarajevo, di memoria partigiana evocando Fenoglio e Alba, ecco, all'epoca avevano proposto, no, un'alternativa che sembrava poter saldare attorno ad ideali importanti un'intera generazione. Beh, insomma, quelle fratture le stiamo ancora vivendo, sono ancora tutte lì, fra un po' con altre guerre, certo, altri nazionalismi, altri sfruttamenti, ma sono lì, e riascoltare quelle canzoni, quella musica, come dicevi te, sì, ha una chiave di nostalgia, ma ha evidentemente molto molto senso oggi.
Vogliamo parlare del luogo del concerto, il Parco Storico di Montesole?
Occorre partire dalla storia. Il Parco di Montesole ricopre quasi interamente l'area coinvolta nell'eccidio del 1944, quando la violenza nazifascista portò in quelle terre la morte per centinaia di civili, anziani, donne e bambini. 770 persone uccise tra il 29 settembre e il 5 ottobre di quell'anno. Per mantenere viva la memoria di questa storia drammatica, nel 1989 è stato istituito il Parco Montesole, il cui principale obiettivo è la diffusione di una cultura di pace. Montesole è anche il luogo dove nel 2001 i CSI tennero il loro ultimo concerto. Quindi Montesole ha una doppia valenza, se vogliamo, storica o civile da una parte, pesantissima, e in secondo luogo è una storia legata alla memoria della band. Ora, la maggior parte delle persone che sono accorse a Montesole, 10.000 biglietti venduti in un'ora al momento dell'apertura delle vendite a gennaio del 2026, dicevo, la maggior parte delle persone appartiene alle generazioni che hanno vissuto in diretta la parabola della band. Eppure sul palco, tornando al tema che tu hai sollevato, la nostalgia sembra avere poco spazio, perché questi CSI sono gli stessi musicisti degli inizi, tu li hai elencati all'inizio di questa diretta, non danno proprio l'impressione di voler ricostruire un suono appartenente a un'altra epoca, né di voler ripercorrere strade appartenenti al passato soltanto per restituire al pubblico un conforto nostalgico. Al contrario, perché queste canzoni, poi tra poco ne ascoltiamo una insieme, queste canzoni sembrano terribilmente, come dicevo prima, calate nel presente, non tanto perché, insomma, siano state sottoposte a qualche forma di maquillage sonoro, sono paro paro quelle che potete ascoltare nei dischi, quanto perché mi pare che è la storia che in qualche modo ha raggiunto di nuovo queste canzoni, no? Le guerre, un'umanità che continua a non saper fare a meno della guerra, le macerie lasciate dalla fine delle ideologie, la difficoltà di trovare nuove coordinate quando quelle vecchie sono crollate, ecco. Quel mondo raccontato dai CSI non sembra affatto appartenere a una stagione conclusa, no? Sono, anzi, gli anni 20, i nostri anni oggi, che per molti motivi diversi hanno finito per assomigliare nuovamente al mondo nel quale queste canzoni erano nate.
E chissà, se la storia si ripete, perché nel 97 loro, scusa ma questo è doveroso dirlo, avevano spodestato dal primo posto in classifica gli Oasis, che erano usciti con Be Here Now, cioè loro con il loro Tabula Rasa elettrificata sono arrivati primi in classifica, dunque erano ascoltati ed erano stimati da un grandissimo pubblico. Abbiamo scelto per finire il tuo racconto del concerto Unità di Produzione, appunto, del Consorzio Suonatori Indipendenti, meglio conosciuti come CSI. RSI. Che cosa ci vuoi dire di questo brano? L'hanno suonato ieri, sabato?
L'hanno suonato, è nella scaletta, è quasi sul finire del concerto. Beh, ha un testo, lo ricorderanno in tanti, potentissimo, insomma, a un certo punto parte del ritornello, che ritornello non è, ripete come un mantra: preme, compatta, schiaccia, sogno tecnologico bolscevico, atea, mistica meccanica, macchina automatica, no anima, macchina automatica, no anima. E questo è un pezzettino del brano, ma insomma ce lo ascoltiamo insieme. Senti.
Sì, lo facciamo dire a loro. Enrico Bianda, grazie mille per questo racconto del concerto di CSI di sabato.
Grazie a te.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie.
Yeah.
Siamo quasi in chiusura di questa puntata di K. Vogliamo parlare con Giuliana Altamura, scrittrice che regolarmente ci informa e ci racconta, insomma, cose del mondo dell'editoria. Vogliamo parlare di quello che è stato definito il gossip letterario dell'estate. Allora, ben ritrovata Giuliana, prima di tutto.
Grazie, buonasera a tutti e a tutti.
Allora, stiamo parlando del nuovo romanzo di Rachel Cusk, appena uscito negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, dunque in inglese. Parliamo di lei e poi parliamo di questo gossip.
Esatto, perché appunto questo nuovo romanzo che si intitola Life of Em, da settimane, quindi da prima ancora che il libro uscisse nelle librerie e fosse pubblicato, appunto, si dice che questa Em, la celebre attrice che è al centro del libro di Cusk, sia Natalie Portman e che quindi si tratti di un libro su di lei. Ecco, gli indizi in effetti sono parecchi, anche piuttosto scoperti, perché Em, quindi la protagonista del libro, ha iniziato a recitare da bambina in un film che le ha fatto perdere precocemente l'innocenza, un po' come la Portman in Leon, no? di Besson. Ha interpretato poi il ruolo di una ballerina fragile, autodistruttiva, come la Portman nel Cigno Nero, poi quello di una pop star segnata da una sparatoria come in Vox Lux. E in più Em vive a Parigi ed è la testimonial di un grande marchio di moda parigino, e anche qui la corrispondenza con Portman e Dior è piuttosto evidente. E poi c'è anche da dire che Rachel Cusk e Portman si conoscono davvero. Portman, che ha un suo book club e ha scelto alcuni libri della Cusk proprio come appunto libri di lettura del suo circolo, e inoltre l'ha anche intervistata pubblicamente. E questi, diciamo, sono un po' i fatti. Poi tutto il resto è molto meno certo, perché non sappiamo di fatto quanto siano o siano state amiche, quanto Cusk conosca in effetti della vita privata di Portman, e nessuna delle due si è espressa pubblicamente sulla vicenda. Sulla reazione dell'attrice circolano tanti appunto pettegolezzi, versioni opposte. Secondo alcune fonti sarebbe infuriata, avrebbe intentato delle cause legali, secondo altre invece sarebbe rimasta praticamente indifferente. Ecco, è un gossip che ha infiammato l'estate, soprattutto perché il ritratto di Em nel libro è effettivamente un ritratto feroce.
Beh, è già strano che non abbia detto un ritratto di N o di P, perché c'è Em, che appunto, almeno quello un pochino depista. Però al giorno d'oggi, sì, conoscendo questi personaggi, dobbiamo un po' fare il punto di come vengono promosse le cose oggi, di come vengono promossi i film ed ora anche i libri. Si può pensare che questa sia tutta stata costruita a tavolino per vendere meglio il libro?
Beh, è possibile, nel senso che, come abbiamo visto, ci sono molti elementi che ci fanno pensare che effettivamente sia ispirato davvero Natalie Portman. Però c'è anche da dire che Rachel Cusk è una scrittrice che sperimenta moltissimo con il linguaggio, sperimenta con i personaggi, sta proprio nel suo percorso narrativo decostruendo il senso del personaggio e del carattere. E quindi Life of Em è un romanzo difficile, è un romanzo sperimentale, astratto, di non facile lettura. E nonostante questo è diventato uno dei libri più chiacchierati dell'estate. E se è successo è proprio perché tutti si domandano: Rachel Cusk ha scritto o no un romanzo cattivissimo su Natalie Portman? Ecco, se non ci fosse stato questo gancio di marketing, probabilmente non sarebbe stato un libro così chiacchierato. Però questo significa anche, da un certo punto di vista, ignorare proprio il senso del percorso letterario di Rachel Cusk, perché lei è davvero una delle scrittrici meno adatte a questo tipo di lettura. Si rischia davvero di approcciare Life of Em come se fosse un romanzo a chiave, quindi cercando di stabilire che cosa sia vero, che cosa sia riferito alla Portman, che cosa no, ma decisamente non è questo il punto, perché da anni Cusk si confronta con la questione del confine tra persone leali e personaggi, e uno dei suoi libri precedenti, della Supper, era stato ritirato in Gran Bretagna dal commercio addirittura dopo che una persona si era riconosciuta nel libro e aveva minacciato un'azione legale. Poi aveva scritto anche un memoir sul suo divorzio, After, in cui praticamente esponeva la sua vita privata. C'erano state delle aspre polemiche che, per come appunto aveva esposto la vita dei figli, vicende personali del marito. E poi ha avuto una sorta di svolta con la trilogia Outline, che dal mio punto di vista rimane il suo capolavoro, e lì ha preso un po' un'altra strada. strada, perché ha cominciato a eliminare la trama, quindi a lavorare sempre più radicalmente proprio sullo smontare l'idea del personaggio, mettendo in discussione la psicologia, l'identità, e nei lupi successivi ha addirittura smesso di dare un nome ai personaggi. Per esempio c'è la seconda casa in cui ci sono soltanto M ed L, oppure c'è Corteo in cui va ancora oltre, ci sono personaggi diversissimi uno dall'altro che si chiamano tutti quanti G. Ecco. Quindi Kask ha proprio fatto della sua poetica l'intenzione di dichiarare che il carattere non esiste, non è qualcosa di stabile, e le interessa proprio smontare l'idea che ci sia un io unitario, coerente, conoscibile, e di conseguenza chiedersi ossessivamente quanto M coincida con Natalie Portman rischia un po' di portarci fuori strada rispetto alla ricerca letteraria di Kask. Per questo poi viene anche da pensare che sia un ottimo strumento di marketing, perché semplicizza in qualche maniera un libro che probabilmente per le tematiche che affronta non lo è.
Tu lo leggerai?
Assolutamente, perché io sono una grandissima fan di Rachel Kask, proprio di questo tipo di ricerca, e sono poi convinta che di fatto la Portman in qualche maniera c'entri inevitabilmente, perché mi sembrano che ci siano indizi fin troppo scoperti, e però credo anche che un'attrice, un personaggio così grande abbia anche un po' assunto alla categoria del mito, no? E che quindi, proprio come è successo per l'Ulisse, no? I miti devono essere riscritti, è proprio questa la loro forza, possono essere riscritti. È una figura pubblica su cui tra l'altro è già stato scritto moltissimo e ha già ispirato altri libri, opere teatrali, e su di lei proiettiamo da tempo ormai questa idea di bellezza, disciplina, successo, perfezione, e la Portman stessa ha dichiarato in un'intervista che esistono moltissimi modi in cui gli altri la vedono, e tutti quegli sguardi finiscono inevitabilmente per diventare parte di lei. Sì. E a un certo punto credo che il finale stesso del libro, non vorrei spoilerarlo, ma appunto non è un libro di trama, quindi non facciamo nessuno spoiler, e credo che nel finale emerga l'intento della Kask, perché c'è M, l'attrice, che legge le bozze del libro che l'autrice ha scritto su di lei, e si arrabbia moltissimo perché si sente rappresentata come una persona vuota, senza una vita interiore, che recita costantemente nella vita di ogni giorno, quindi una persona anche incapace di amare, di provare veri sentimenti. E la risposta che dà la scrittrice nel libro è quasi provocatoria, perché le dice: ma Em, non sei tu, non è nessuno. Ecco, aggiunge che se nel personaggio esiste qualcosa di vero, quella verità riguarda semmai chi lo ha inventato. E da un certo punto di vista credo che sia un modo un po' comodo anche per assolversi.
Sì,
no?
Ma è anche un po' una fotografia di quello che vuol dire essere famosi oggi.
Assolutamente, assolutamente, perché appunto la M di Natalie Portman però è allo stesso tempo una figura attraverso cui parlare, esatto, della fama, sì, dell'identità, dei ruoli che recitiamo noi tutti nella vita di ogni giorno, e quindi proprio della distanza tra ciò che siamo e l'immagine che gli altri costruiscono di noi, che è appunto una distanza che ovviamente per quanto riguarda le stelle di Hollywood di quel livello è ancora più accentuata, e diventa davvero l'espressione proprio di questa dicotomia che però viviamo tutti quanti nella nostra vita.
Sì. Giuliana Altamura, sì, quindi io ti ringrazio davvero per aver parlato di questo Life of M, che per ora c'è in inglese e sappiamo
è in corso di traduzione in italiano.
È in corso di traduzione.
In libero.
Perfetto, sì. Va bene. Io ti ringrazio molto, e magari ci risentiremo un giorno per parlare di questo libro o di altri libri, come spesso accade. Grazie mille, buona serata.
Volentieri, grazie, buona serata a tutti.
Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight.
being down so long, nothing didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You betcha. Across 110th Street, you can find it all in the street.
Una delle mie colonne sonore preferite, quella del film Jackie Brown, questa era Bobby Womack con Across 110th Street, film di Quentin Tarantino. A questo punto siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della settimana di K, sono le 18.30, sono Sandy Altermat, vi auguro buona serata, vi lascio con Modem di stamattina.